Ha a Santa Lucia Filippini, poi vado anche molti ponti conosciuti perché sono stato per qualche anno, anzi 7 anni, a San Gordiano, qui vicino a Campo dell'Oro. Insieme per queste 3 lezioni faremo la teologia morale. Anche se sembrano tante ore, non sono tante. Io da quello che dovevo fare come teologia morale fondamentale, che poi alla fine possiamo dire così, teologia morale fondamentale come anche teologia fondamentale che avete fatto, diciamo che sono radici, fondamenta sulle quali viene poi costruito tutto l'impianto teologico o l'impianto morale. Quindi lo capite bene che 3 lezioni di 2 ore, se va bene, ciascuna, non sono sufficienti per poter affrontare in profondità l'argomento. Cercheremo soltanto di fare per sommi capi alcuni ambiti che ci possono dare in qualche maniera un'infarinatura, almeno per avere l'idea, non perché non sappiate ciò che è la teologia morale. Però c'è un errore che si commette sempre quando si parla di teologia morale, oppure si parla di ramolare, è inteso sempre in quel senso negativo. Un insieme di prescrizioni e divieti che mi dice: io non posso fare questo, non posso fare questo, non posso fare questo, oppure tu devi fare questo, devi fare questo, quest'altro. Sia tu devi fare oppure tu non puoi fare, non è più morale. Non è morale. La teologia morale non è una prescrizione delle cose da fare e delle cose che non si devono fare. Se fosse così, nessuno si salverebbe, nessuno sarebbe santo. Ricordate bene cosa dice San Paolo: non è la legge che salva l'uomo, altrimenti Cristo non sarebbe venuto. Il mondo ebraico aveva tante leggi, tante prescrizioni, che non c'era bisogno della venuta di Cristo, quindi non è la legge che salva l'uomo. Per cui la teologia morale, se si basa e si limita soltanto ai divieti, non può portare a nessuna parte, ma soprattutto non può nemmeno edificare la vita cristiana. E su questo ci tengo a chiarire, se no altrimenti magari uno va a cercare in quello che faremo le cose che si possono fare, quelle che non si possono fare, e non ritroverete le cose così come sono. Noi siamo qui per gettare le fondamenta, siamo qui per gettare le fondamenta, per dare luce, magari per poter riuscire a dire: io posso fare una valutazione morale. Già una valutazione, lo capite, che assume una connotazione positiva, una valutazione morale di ciò che io posso fare, oppure di quello atto compiuto, oppure che io possa compiere. Quindi sono una realtà diversa. Prima categoria dei divieti e degli obblighi viene confinato in ciò che viene chiamato moralismo, e non fa bene. Tutte le cose che finiscono con ismo molte volte sono sempre negative. Invece noi faremo la moralità. La moralità, che la cosa è diversa. Che cosa affronteremo allora in questo tempo che ci è stato concesso? Cercheremo di capire, di affrontare il tema della libertà. Quello che sto dicendo è soltanto un'ambientazione al quale non sono entrato nella materia. Cerchiamo di capire la libertà. E la libertà è collegata anche alla responsabilità. Quando io non sono libero, non possono essere responsabile, e viceversa. Quindi un atto viene giudicato moralmente buono o moralmente cattivo quando c'è libertà e responsabilità. Noi che siamo qui, ciascuno di noi ha scelto un ambito di vita. C'è chi ha scelto di vivere da mamma sposata, o da marito, oppure da sacerdote, Adesso ci sta un'altra categoria di soggetti, di persone, cioè dico una categoria quando è fatta bene, di persone sole che hanno scelto di vivere da sole, però impegnati cristianamente, diventano sante pure quelle. Escludiamo, lasciamo perdere poi quelle che vivono da sole perché vogliono fare tutto quello che, insomma, gli passa nella mente. E quindi tutta questa scelta di vita noi l'abbiamo scelta liberamente. Siccome l'abbiamo scelta liberamente, e allora siamo anche responsabili. E allora, se siamo responsabili, possiamo anche rispondere a ciò che noi facciamo come papà, come mamma, come sacerdote, come suora, oppure come single che ha voluto vivere glorificando Dio in quello stato di vita. Poi un altro argomento che toccheremo, naturalmente essendoci la liberità e la responsabilità, ci deve essere anche la coscienza, perché senza la coscienza non si fa nulla. Bene, la coscienza come l'amore, sappiamo che nella nostra vita quotidiana sono realtà usate e abusate. Noi chiamiamo amore tante cose che poi non sono. Noi ci appelliamo a volte alla coscienza, ma molte volte quella coscienza, quando io dico, diciamo, io sono tranquillo in coscienza, in realtà molte volte non si è tranquilli, perché uno vuole coprire, oppure un manto che ci si getta sopra per poter coprire, proteggersi o sfuggire addirittura dalle proprie responsabilità. E quella coscienza viene chiamata anche nel Concilio Vaticano II una coscienza non formata. E non formare la coscienza è anche un atto responsabile del soggetto. La coscienza erronea, per colpa di chi non la vuole formare, diventa anche una tua responsabilità. Qui non stiamo dicendo che uno lo possiamo condannare perché non ha formato la sua coscienza, io sto dicendo soltanto, è responsabile quando la sua coscienza dice tu stai tranquillo o tranquilla, ma quando poi la realtà non è così bella come ci si aspettava. Quante volte sentiamo dire ma io in coscienza sono tranquillo? Sì, ma hai fatto una valutazione? Hai fatto una scelta? Oppure è un modo di fuggire dalle tue responsabilità? Ecco che allora, però, che sia sbagliato o che sia giusto, che sia una coscienza formata o erronea, a noi non ci è concesso, ecco, lo dice bene il Vaticano II nel documento Gaudium et Spes, in questo testo che penso che ci avete tutti del Vaticano II, al numero 17 dice così: la coscienza è il sacrario dell'uomo, è l'intimo più profondo dell'uomo che nessuno può violentare, è inviolabile, è inviolabile. E poi la coscienza, se uno decide di aprirla all'altra persona, si riesce a capire qualcosa in più, non tutto, non tutto, si riesce a capire qualcosa in più. Però l'unico capace di aprire quello scrigno è il soggetto stesso. E quindi nessuno può pretendere di andare a indagare nella coscienza della persona, perché il testo della Chiesa ci dice che è un luogo, un sacrario dell'uomo, un luogo inviolabile. Poi affronteremo, andando avanti, anche altri due argomenti. Ho detto che vedremo la libertà e la responsabilità, poi affronteremo il tema della coscienza. Naturalmente, siccome stiamo facendo una ricerca, una riflessione su Dio, quindi teologica, non possiamo anche non parlare sia del peccato e della conversione. Vedremo che il peccato, anche qui c'è da chiarire una cosa, a tutti quanti, quando io dico del peccato, La prima cosa che mi viene in mente sono i 10 comandamenti, poi tutto quanto collegato, ed è così. La cosa che ci viene in mente quando si parla del peccato è l'atto negativo, esplicito o implicito, esterno o interno, compiuto dal soggetto. È vero? Ma perché ci sia peccato? Siccome abbiamo detto che ogni atto responsabile deve essere posto da un soggetto moralmente libero e consapevole, perché ci sia peccato ci sono delle condizioni. Io devo scegliere, perché sono libero, quindi c'entra la scelta. Poi quando ho scelto faccio anche la mia valutazione. Quando ho fatto la valutazione, e allora passo all'atto, all'azione. E quindi ci sono queste tre tappe che non si possono separare: la scelta, la valutazione e poi l'atto. E quello diventa peccato, perché è un atto dell'uomo liberamente compiuto. Liberamente compiuto. Questo non lo possiamo dimenticare. Adesso faccio una parentesi, mi viene in mente, il sacerdote lo sappiamo bene, magari nel confessionale, quando ci si confessa, uno dice: ma io ho detto una piccola bugia bianca, non lo so se è peccato o meno. Allora bisogna vedere la bugia bianca, perché la bugia bianca non esiste, se è bugia è bugia. Bisogna vedere bene quello che tu chiami bugia bianca. Sì, l'hai scelto, ci hai pensato, poi in base a tante situazioni hai valutato di non dire la verità perché magari il marito di figlio si arrabbia, e poi hai detto quello che hai detto. Va bene, potrebbe essere una cosa contingente in quella situazione, ma quando andiamo a confessarci diciamo: ho detto la bugia, punto. Poi che sia piccolo o grande, lo vede lui. Lo vede lui. Perché vedete, molte volte anche quando ci andiamo a confessare lo facciamo, lo diciamo, però poi vorremmo anche non essere responsabile. Quando sappiamo che nessuno ci deve condannare, sì, l'ho fatto, punto. Sì, l'ho fatto, punto. Quindi, sono stato consapevole? Sono stato costretto? No. Sapevo che magari mi poteva portare anche a questo disagio interiore? Sì. E allora l'ho fatto, bene. Confessalo e poi il ripoglio da fuori è comunque. Poi, come ho detto che non possiamo fare tutto, andremo a fare un giro veloce su alcuni punti salienti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, sempre nel nostro ambito della morale. Non andremo a fare la teologia in genere, prenderemo alcuni spunti della storia della salvezza per vedere dove ci possono portare, ma soprattutto qual è l'insegnamento che ci possono dare moralmente parlando. E ci rifaremo naturalmente ai 10 comandamenti, che io vorrei che vengano interpretati in chiave positivo, perché molte volte sono negativamente concepiti, sono divieti che non si devono fare, altrimenti, se tu lo fai, altrimenti ti accade questo. Vedremo che non è proprio così. Non è proprio così. Dio non ci ricatta. Dio non ci ricatta. Dio, se ci dice che una cosa, se la facciamo, ci facciamo male, ancora meglio, se dice di fare una cosa è perché lui vuole che noi stiamo bene, che noi possiamo vivere felici, che noi possiamo vivere contenti. Quindi non è un ricatto oppure delle barriere che lui ha messo per sorvegliarci, tant'è vero che poi chi trascura, chi calpesta i comandamenti, non è che poi la mattina dopo lo troviamo speso sulla strada morto, no. Poi abbiamo detto che c'è anche la possibilità di conversione. Allora, detto questo, io vorrei passare, tra l'altro io le dispense ce l'ho, però ve le mando dopo lezione su lezione, perché almeno così riusciamo a interagire senza essere diciamo così, bloccato sui fogli. Quando abbiamo finito la lezione, manderò a Giuseppe le dispese della lezione e poi dopo li potete scaricare, sempre però dopo. Ecco, io non anticipo mai, ho fatto altri 2 anni con il diacono e non lo sanno. Ho detto che noi stiamo facendo la teologia morale. Ci sa un'altra materia che parla degli argomenti della morale, ma una materia filosofica, ma non si parla di teologia morale, si parla dell'etica. E molte volte si incontra a trattare a volte gli stessi argomenti, però con finalità diverse, perché noi quando parliamo della teologia morale ci rifacciamo anche alla storia della salvezza. Ma questo l'etica, quello che chiamavano i greci l'ethos, non lo fa, si basa sempre alla legge naturale. Quindi, se vogliamo prendere in prestito le parole del Santo Papa Giovanni Paolo II, quando lui ha scritto Fides Tiratio, diceva che la fede getta luce alla ragione. Non perché la fede sostituisce la ragione, oppure perché la ragione sia superiore alla fede. Non stiamo facendo la valutazione di chi è più importante o meno, però la fede eleva, edifica, porta dove la ragione non arriva. Ecco allora la differenza, ma soprattutto l'oggetto di questo corso. Sappiamo tutti che la teologia è una riflessione sulla fede e quindi l'oggetto del nostro percorso, del nostro studio, è Dio. Noi quando facciamo teologia entriamo nel mondo di Dio. Senza Dio non si può affrontare un discorso teologico. Lo capite bene? Quando si sente in giro dire un teologo ateo, può essere. Teologo ateo non può esistere. Un ateo che sa qualcosa di Dio, ha fatto la sua ricerca, c'è, ma non può essere un teologo, perché per fare teologia presuppone fede. Un conto è fare la ricerca e lo studio, come hanno fatto, se vogliamo dire, anche i grandi pensatori dei tempi passati, mi vengono in mente i così chiamati i maestri del sospetto, tra cui Nietzsche, Schopenhauer, Feuerbach, eccetera, eccetera, che hanno parlato di Dio e della religione, ma non ci credevano. Ma non è che stavano facendo teologia, tant'è vero che poi ciò che hanno detto di Dio, alla fine per arrivare a dire che è una stupidaggine, io, loro, secondo loro facevano una ricerca filosofica, che è una cosa diversa. Invece noi facciamo teologia morale, vogliamo capire, o ancora meglio, vogliamo approfondire affinché noi possiamo avere questo rapporto ancora più approfondito della nostra amicizia con il Signore. La nostra amicizia con il Signore. È vero che cerchiamo di capire, è vero che facciamo un'argomentazione scientifica, però ci deve portare a rilanciare questo rapporto, questo legame che abbiamo con il Signore. Quindi la teologia ci serve perché ci aiuta a capire e approfondire la nostra fede e la sua praticabilità. Ecco dove interviene la morale. Quindi è un servizio alla nostra fede ciò che noi stiamo facendo. La teologia diventa uno strumento di risposta alle domande che la fede ci pone e in tal modo diventa anche un ministero all'interno della comunità ecclesiale. Ciò che noi stiamo facendo adesso è un ministero. Io un ministero che faccio a voi e poi voi un ministero che farete alle vostre parrocchie, ai bambini magari anche con un linguaggio diverso però con lo stesso messaggio, anche ai bambini del catechismo, oppure nei gruppi parrocchiali nei quali voi appartenete. Ricordate sempre che è un ministero che noi condividiamo e poi dopo si allarga come naturalmente deve essere. Se vogliamo dirlo ancora di più, è un ministero missione, è un ministero missione. Ciò che noi gratuitamente riceviamo, noi gratuitamente lo doniamo, senza, ecco, pretendere che siamo i primi ad averlo ricevuto, che non siamo i primi. Sono 2018 anni che la Chiesa, la storia della Chiesa va avanti, qualcuno ce lo ha lasciato e noi abbiamo avuto la grazia di riceverlo e abbiamo il dovere, in questo caso anche il dovere morale di fede, di poter trasmetterlo agli altri. Poi ci sono due termini che vengono usate in questo ambito teologico e morale: la fides, la fides que, scrivo così, Q-U-A-E, que, cioè che significa l'oggetto, il contenuto della fede. L'oggetto della fede è Dio. Quindi dove noi troviamo Dio? Nella storia della salvezza. Poi la fides qua, poi vi darò la descrizione, non vi preoccupate. La fides qua invece tratta del nostro modo di ricezione, come noi riceviamo e come noi interpretiamo, come noi riusciamo ad incarnare la storia della salvezza. Perché Dio, se si è manifestato nella storia, non era per lasciare dei volumi nelle biblioteche. La parola di Dio, dato dalla sua dinamicità stessa, quindi non è statica la parola di Dio, cammina con l'uomo e nel tempo. Per questo motivo l'uomo è chiamato sempre a ricevere, incarnare, in altra maniera, rendere attuale quel messaggio nel contesto culturale nel quale si trova. Come viene trasmessa, per esempio, la fede in Europa? Non è nella stessa maniera nella quale viene trasmessa in Africa o in Sud America o in Asia. Il messaggio è lo stesso, però il linguaggio è diverso. Nel senso che il linguaggio, come viene trasmesso, deve essere un linguaggio adeguato a quella situazione culturale. Però la storia della salvezza è sempre quella, non cambia. Non cambia. Il mondo che conosco, io vengo dal Burundi, più o meno anche in tutta l'Africa. Se voi andate alla messa, per esempio, la domenica, vedrete che l'animazione della messa è diversa di come noi la facciamo qua in Europa. La domenica, la gente che l'aspetta come un giorno più importante della settimana. La gente che non ha nulla, però c'ha una camicia pulita per andare a messa la domenica. La gente durante la messa che esprime anche la sua partecipazione anche con dei balli, che qui magari potrebbe sembrare una cosa fuori dal comune, perché la cultura non è abituata a pregare in questa maniera. Però il messaggio è sempre quello, è Cristo. L'Eucaristia è sempre quella, non cambia. Però il modo con cui viene vissuto è, su alcuni punti, è diverso. Quindi la fides qua è l'interpretazione, il modo con il quale noi riusciamo a vivere, a calare nella nostra vita il messaggio della storia della salvezza che ci è stato trasmesso. Quindi, parlando della storia della salvezza, capiamo bene che la teologia, anche la teologia morale, non può fare almeno di questa realtà storica. Quindi questa storia della salvezza è la storia di un Dio che si rivela a partire da Abramo in poi ha parlato con i profeti e poi recentemente, 2000 anni fa, 2018 anni fa, non è bastato cercare tramite, quel Dio si è incarnato e è venuto in persona a portare a compimento la sua rivelazione che era avvenuta nei secoli. Quindi possiamo dire così: la teologia coglie il dato storico, studi il dato storico della storia della salvezza e cerca di spiegarlo, cerca di interpretarlo, metterlo a disposizione dei credenti. Giustifica, nel senso non è che deve vedere il dato storico, però siccome, e qui bisogna puntualizzare, non si crede e basta, la fede non è assurda, non è una cosa che ti viene buttata dagli occhi, tu devi credere e basta. La fede è ragionevole, la fede è una realtà ragionevole, perché molte volte io lo sento anche nella mia parrocchia, penso anche nelle vostre, ma la fede è un dono, è vero, la fede è un dono, ma la fede ha una ricerca, la fede ha una formazione. Quegli esercizi spirituali che si fanno, quei ritiri comunitari che si fanno, quei campi scuola che si fanno, oppure insomma quelle realtà nelle quali un gruppo di persone si raduna e ferma tutte le attività quotidiane per pregare, per approfondire un pochettino, questo ci dice che la fede è ragionevole. La fede non è una realtà assurda. Certo, non possiamo pretendere di cogliere tutto di Dio, perché altrimenti Dio smette di essere l'infinito. Però Dio non è assurdo. Diceva Sant'Agostino, se io ti capisco tutto, tu non sei più Dio. Smetti di essere Dio, perché io ti ho capito, e io prendo il tuo posto, perché tu non sei più infinito, una volta che tu sei entrato tutto nella mia mente. Ma siccome questo non è possibile, a un certo punto mi tocca mettermi in ginocchio, chiedere luce, chiedere che lo Spirito Santo mi illumini, dove non può arrivare la mia ragione, ci arriva la luce della fede. Ecco, allora, il fatto che sia trascendentale, quindi va oltre la nostra percezione umana, non vuol dire che sia una realtà assurda. Quindi la teologia morale ci educa alla pratica, a vedere gli elementi dati storici della liberazione e poi con una coscienza adulta cercare poi di vivere secondo il consiglio dato da questa storia salvifica, che è sempre la volontà di Dio, perché è stato sempre Dio che ha preso l'iniziativa ed è andato verso l'uomo. Bene, finita questa introduzione, allora andiamo a chiederci che cos'è la morale, che poi questo è il tema nostro. Che cos'è la morale? Dicevo prima, la morale non è una pattina legalistica che può spalmarsi sopra il nostro operare. Quindi la morale non viene soltanto a controllare come una telecamera messa sopra la testa che deve vigilare sul mio operare. Non è chiamata ad emettere un giudizio, un premio o una condanna. In esso, nella morale, nasce il nostro operare, e il nostro operare poi che diventa morale. È la morale che motiva, illumina, accompagna il nostro vivere. Non è una telecamera che sta sopra la testa e va a vedere, adesso voglio vedere se le fai bene o male, e quindi ti percola. Questa è la morale. Quindi, se è così, noi siamo tutti dei soggetti morali. Quindi, lo capite bene, non è una realtà fuori da noi, è una realtà che fa parte di noi stessi. Noi siamo dei soggetti morali. Perché, come dicevo prima, perché siamo liberi e responsabili. Ricordare sempre, se io non sono libero, se non sono responsabile, non posso essere un soggetto morale, non posso compiere nessun atto morale. L'atto morale avviene, ha senso, esiste soltanto quando c'è libertà e responsabilità. Quindi parlare di morale significa riferirsi a persone libere e responsabili. In tal modo, la morale non si riduce ad un semplice giudizio di bene o di male sul nostro operare, ma essa nasce con la nostra necessità di scegliere e decidere di noi stessi. E poi vedremo più in là cosa decide di noi stessi, dove ci può portare. Io sono libero e quindi faccio quello che mi pare. È quello che sentite dai vostri ragazzi di 14-15 anni, no? Io sono libero, quindi posso fare quello che mi pare. Oppure quando avrò 18 anni farò quello che mi pare. Invece non si pensa che più si matura, più cresce anche la consapevolezza della responsabilità di quello che faccio. Più vado avanti, più mi rendo consapevole che non posso fare tutto quello che mi frulla nella mente. Devo anche valutare la mia responsabilità, la conseguenza del mio atto morale. Quindi l'atto morale può essere un atto buono, anche cattivo. Non è detto che l'atto morale sia sempre positivo. Purché ci sia la libertà e la responsabilità, certo. Se è un atto buono, è un atto che merita, mi edifica. Se è un atto cattivo, è moralmente sbagliato, moralmente cattivo, però è un atto sempre morale comunque. Perché io l'ho fatto con la mia libertà e la mia responsabilità.
È vero.
Allora, dove non c'è libertà non può essere responsabilità, quindi non può essere agire morale. La libertà e la responsabilità, tuttavia, non sono ingredienti naturali o scontati della persona. Mentre la dignità umana è una cosa con la quale ogni persona che viene in questo mondo si trova ad avere. La dignità non si conquista, la dignità la si ha già da quando uno è concepito. Da quell'istante che c'è un segno di concepimento, c'è già la dignità umana. E qui ci sarebbe da aprire un capitolo che non finisce mai. Non è il nostro ambito. La bioetica, che è un altro ambito della morale, ci direbbe su questo concetto di dignità che il bambino nato un minuto fa è lo stesso bambino che è stato concepito il primissimo secondo di 9 mesi fa. Non so se riesco a passare l'idea. Quindi Papa Giovanni Paolo II dice sulla dignità umana, soprattutto riferendosi ai bambini, cercando di confutare ormai l'idea che è diventata comune e sembra chi non lo fa, che è quello che in ritardo è più strano degli altri, l'aborto. Lui diceva così: è già l'uomo colui che lo sarà. È già l'uomo quando c'è questa fusione tra la gameta maschile e femminile, da quel momento fino alla sua nascita e anche quando ci avrà 90 anni. Non è che quando ci avrà 40 anni sarà più uomo di quanto ci aveva un secondo di vita, quando c'è stata la fusione di due semi. È la stessa persona. Invece poi la scienza ci porta a dire, no? Dopo un po' di tempo, un certo periodo, si può anche sopprimere, perché lì ancora un bambino non è formato, eccetera, eccetera. Tagliando fuori un periodo dell'esistenza. Quindi la dignità umana è una cosa con la quale ci si nasce, non si acquisisce la dignità. Certo, poi questa dignità vuol dire che se una persona o un delinquente oppure una persona da bene ha sempre quella dignità, deve essere inviolabile, deve non essere disponibile a nessuno. Un conto invece, allora, uno che poi che cerca di fare emergere, edificare, crescere quella dignità che già di per sé è innata. E allora viene edificata dal nostro vivere e dal nostro atteggiamento morale, con la nostra libertà di scelta, la nostra responsabilità, e allora facciamo che la nostra vita acquisisce non tanto dignità perché già ce l'ha, ma soprattutto senso e significato per me e per gli altri. Quindi lo capite bene, quando diciamo una vita dignitosa, lo capite bene che stiamo dicendo una cosa molto ambigua, perché una vita dignitosa significa non avere, non mancare nulla, avere questo, quello o quell'altro. Sì, è un termine comune per dire posso vivere serenamente, ma una vita è dignitosa di per sé anche senza nulla. Anche il barbone ha una vita dignitosa, non perché una persona ricca, agiata, capiamoci bene, sempre per quel concetto che abbiamo detto della dignità della persona umana. Quindi nessuno è indegno di vivere, oppure nessuno è degno di vivere più dell'altro. Soprattutto è il nostro vivere morale che fa sì che noi possiamo allora edificare, elevare, o ancora meglio, fare sì che quella dignità, che un dono come la vita, sia utile anche agli altri. Perché noi siamo chiamati anche a fare questo, a essere testimoni affinché la vita, la persona umana, abbia una promozione. Quindi ho detto che la nostra libertà è importante nella nostra vita morale, però dobbiamo sapere che la nostra libertà non è una libertà sconfinata, non è una libertà che non ha limiti. Jean-Paul Sartre, che è un filosofo francese, diceva così: ma liberté finit où commence celle de l'autre. Traduco: la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. E che significa? Che la mia libertà deve tenere conto anche dell'ambiente che mi circonda. Io non sono un assoluto, non sono un monade, sono collocato in un ambiente sociale, quello che pretendo lo pretendono anche gli altri, quello che voglio lo vogliono anche gli altri, quindi non sono l'unico. E Gesù Cristo nel Vangelo cosa dirà? Ciò che tu non vuoi che facciano a te, tu non lo fare agli altri. Forse inizialmente parlando è più importante questo, ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te, tu non lo fare agli altri. Sei libero, sì, però ricordati che quella libertà che hai, che vuoi, gli altri anche lo vogliono. Quindi usa la coscienza senza costringerti, senza nemmeno affliggerti, però sei una persona collocata in una comunità particolare. Quindi l'uomo è chiamato a decidere in un contesto, sì, condizionato, quindi ci sono degli elementi che mi aiutano a decidere, è condizionante. Ciò che duemila anni fa si è andato a vedere in alcune lettere di San Paolo, no? Lui diceva che, riferendosi alla cultura del suo tempo, che le donne devono andare in chiesa col capo coperto, che le donne prima di prendere la parola devono aspettare gli uomini, no? Se lo vai a dire adesso ti mettono in galera, perché oggi, oggi ringraziando Dio la situazione non è quella, però a quel tempo era molto importante, perché la cultura non conosceva altro. Ecco allora il condizionamento culturale. Oggi se tu prendi una ragazza e dici adesso prima di entrare in chiesa mettiti il velo, ti denuncia perché sei maschilista, e c'ha ragione. Ma nel tempo di San Paolo nessuno poteva entrare se col velo, col capo scoperto, e non possiamo fargli le colpe a lui, perché anche lui come un uomo non sarebbe, lui non pensava che la chiesa durasse 2018 anni. Lui, come anche i discepoli, siccome Gesù Cristo diceva questa generazione non passerà finché non sia tornato il figlio dell'uomo, loro sapevano che da un momento all'altro Gesù tornava. Quindi il mondo come lo prima, era destinato a finire da un momento all'altro. Eppure sono già 2000 anni, nessuno di loro avrebbe pensato che per 2000 anni ancora la Chiesa andava avanti. Se andate a vedere anche i libri della Sacra Scrittura, del Nuovo Testamento, hanno sempre questa fretta della venuta di Cristo, no? Che tutto, ecco, deve essere fatto in fretta. Chi è, vedete sempre San Paolo, no? È bello. Chi è sposato, vivi come se non fosse sposato. Chi non è sposato, è bene che non lo faccia, perché il Signore sta per tornare. E quindi, lo capite bene, sono tutte indicazioni che a quel tempo avevano una interpretazione culturale e storico. Il che significa che il messaggio adesso non è più quello, il messaggio è sempre quello, però non possiamo andare in giro a dire guai a te perché la settimana prossima il Signore ti trova impreparato. Adesso il messaggio è cambiato, il modo di comunicarlo è cambiato. Vivi la tua fede con serenità, perché tu devi dimorare in amicizia con il Signore. Lo capite quanto è sereno il messaggio? Non ti soffoca, non ti metterà angoscia. Non significa che io mi devo adagiare, tutt'altro, però devo vivere questo rapporto sereno con il Signore. Devo vivere questo rapporto con Gesù Cristo, e che mi porta anche felicità, non soltanto l'angoscia. Qualcuno addirittura si è spinto, io non lo condivido, qualcuno si è spinto e ha detto che ci sono stati tanti martiri perché intanto il mondo stava per finire. Non è vero, perché ci credevano, perché ci credevano, non perché il mondo stava per finire. Che dice, tanto un anno in più, un anno in meno non cambia niente, tanto per venire, quindi ammazzate, no. Loro hanno speso il loro sangue perché lo Spirito Santo ha voluto sì che noi abbiamo testimoni coraggiosi, affinché noi possiamo essere coraggiosi. Magari non siamo martiri che vengono ammazzati come si faceva nelle arene romane, però c'è anche il martirio quotidiano. Che pensate, vivere la fede oggi non è un martirio? Arrivare all'ambiente di lavoro, tutti rifiuti di timbrare per quello o quell'altro, perché è una cosa cristianamente sbagliata, quindi moralmente illecita, e allora non lo posso fare. E ti considerano arretrato, bigotto, credulone, e quella che si crede superiore a quella che si crede superiore all'altro. E questo è il martirio. Forse è anche più depressare, cioè ti porterà un po' ad opprimerti, perché non è una cosa che si fa oggi e basta. Può durare anni e anni e anni. Sei nell'ufficio, tante proposte di corruzioni, oppure anche tante molestie. E qui non sto parlando solo delle donne, anche le donne molestano gli uomini, quindi su cosa possiamo anche stare tranquilli, no? E tu sei costretto a lavorare con quella persona, perché non ci puoi fare a meno, però devi portare avanti la tua vita di fede lo stesso. Questo è martirio, è un martirio quotidiano che noi siamo chiamati a portare avanti. Io scelgo Cristo liberamente, quindi coscienza lo faccio. Quindi lo capite bene, il discorso è più complesso e importante di quello che si può pensare. Quindi noi parleremo sempre della moralità personale, volendo indicare sempre una persona impegnata nel suo agire. E il suo agire comporta una decisione cosciente, responsabile, e che sfocia un impegno che nel momento della decisione diventa anche assoluto, nel senso definitivo. La mia decisione, una volta che l'ho presa, diventa definitiva. Quando diventa definitiva, diventa un atto, e allora può essere o una virtù o un vizio oppure un peccato. Può essere una cosa buona che aiuta gli altri, oppure può essere anche una cosa che nel momento, almeno temporalmente, mi può anche provocare disagio quando ho fatto una decisione sbagliata, però comunque è un atto posto da me. Se sono responsabile, libero e consapevole, è un atto morale che può essere sbagliato oppure può essere moralmente lecito. Quindi dicevo all'inizio dell'introduzione, lato della persona umana diventa definitiva quando, dopo aver valutato, uno, due, maturato una determinata scelta, concludo con la mia valutazione e quindi passo alla decisione, che in quel momento diventa una decisione definitiva, assoluta, perché non ha da aggiungere e da togliere per niente, più niente, per cui passa alla operatività. Quindi anche quando noi andiamo a confessarci, oppure quando lo diciamo ai nostri ragazzi, forse i ragazzi, è un po' difficile, però i ragazzi non sono stupidi, quando le cose le dici con il linguaggio loro, lo capiscono. Che cos'è il peccato? Il peccato è quando tu scegli una cosa, maturi l'idea, ti piace e quindi lo fai. Oppure potrebbe anche essere che tu non arrivi al terzo grado, non lo fai. L'hai scelto, l'hai valutato, ti è piaciuto, però materialmente ti manca il mezzo per farlo. Esempio, ho visto il bancomat, mi servono dei soldi. Io non ce l'ho i soldi, mi servono dei soldi. Però io quel bancomat non me lo vorrei portare via. Programmo tutto, pianifico tutto, magari quell'amico che mi deve prestare dallo spa, non lo so, per la neve o qualcosa d'altro, non me la dà la ruspa, quindi non posso portare via il bancomat. Di peccato non l'ho fatto?
È fatto. Il pensiero. Pensiero.
Non solo il pensiero, tu non solo, tu l'hai valutato, l'hai, ti è piaciuto, solo che materialmente è mancato in modo per attimo che non l'hai fatto. Che non l'hai fatto. E quindi l'ho fatto. Solo che materialmente non l'ho compiuto, non perché mi sono pentito, perché non ho avuto modo. Oppure c'è anche un'altra situazione che capita sicuramente nella nostra vita. Quella cosa mi piace, facciamo un po' una cosa a luce rossa, quell'uomo, quella donna mi piace, io sono sposato, perché sono purpurette, che ne so, mi piace, come la vedo sempre socchiotto, poi magari vorrei anche affrontarla o affrontarlo. Però c'è sempre questa angoscia, ma mai sono sposato, mai sono sposata, mai sono frato, che ne so, io adesso butto così. Allora, a un certo punto lo vorrei fare, ma c'è sempre questa cosa che mi rode dentro che non posso fare. Mi fermo, no, non lo faccio perché la mia libertà di scelta mi ha fatto che io possa diventare, che sono padre, madre, ciò, la fedeltà alla mia scelta fondamentale che noi vedremo, quindi no, non lo faccio. È peccato?
No.
No.
Sì, sì.
No. Perché?
Non è
peccato, perché non è peccato? Una alla volta.
Non è peccato perché.
Allora, ce n'è uno giù in fondo, una alla volta però.
Credo che ci sia un abisso tra l'adulterio del cuore e l'adulterio compiuto, perché è diversa la conseguenza di altri.
No.
Il vero compiuto ha una conseguenza sul mio matrimonio, sulla moglie, sui figli, sul mio marito, ma il vero cuore è comunque il desiderio, certo, è peccato, ma c'è una grossa differenza.
No, tu stai per il peccato o non peccato di questa
situazione? E comunque la cultura del cuore è comunque un peccato, secondo
ah,
me.
Okay.
Però non è paragonabile al vero compiuto.
Bene, a scherzo che ti sentiamo lui.
Non è peccato perché è una tentazione, un conflitto che hai avuto, però tu hai rifiutato. Non hai assecondato, non hai. Perché può avvenire.
Bene, questa è un'opinione. Un altro.
Una libertà.
Però ragazzi, allora, se parliamo insieme non si conclude. Questo è un modo per evitare che ci addormentiamo tutti, però poi se facciamo.
Dicevo che alla fine fa liberamente la scelta di non peccare e non solo, prende la decisione, quindi lui evita il peccato, anche se non c'è la tentazione, Cioè, prima secondo me è una tentazione dove lui fa tutti i suoi ragionamenti, sì, ma ragionamenti umani, ma poi il risultato è che lui fa la libera scelta di non peccare, quindi non è peccato.
Sì.
Sì,
poi arrivo.
Perché le tentazioni ci sono sempre, però se uno riesce poi a non mettere in pratica quella tentazione, allora vuol dire che tutto sommato non è peccato.
Non è peccato, non è peccato.
Invece non è peccato,
non è peccato,
perché ha deciso, però se per caso la donna o l'uomo poi non lo vuole, non ha deciso, dice ah, io non ti voglio, allora lì è peccato, perché io l'avrei fatto, ma lui non l'ha voluto.
Ecco.
Peccato di pensiero è lo stesso peccato dell'azione.
Bene, allora adesso altre tre due.
Anch'io penso la stessa cosa.
Che è peccato o non è peccato?
Dal momento che l'hai pensato la peccato.
Ok.
Se si sofferma tanto nel pensare alla donna, all'uomo e al piacere, ma se viene la tentazione e cerca in un modo una palla, non è peccato.
Bravo, pulire la
pelle. Come dice Camille, magari la tentazione per la donna fa sangue, è istinto, però io razionalmente lo è, perciò per me non è peccato, è una cosa mia interna e io è il mio.
Ok, bene. Allora cominciamo da quelli che hanno mandato all'inferno per soggetto. Allora, se noi, io ho detto che perché ci sia peccato, ci deve essere una scelta, una valutazione, responsabile naturalmente libera, una valutazione e poi l'atto. Abbiamo detto che l'atto non può anche non avvenire. Non perché lo decido di non farlo io, perché mi mancano il modo e i mezzi, ok? Bene, io ho detto una situazione particolare, che uno gli ha fatto bollire il sangue, ci ha pensato, però a un certo punto si è fermato, perché è un papà, una mamma di famiglia, ok? Io ho detto, è peccato o non è peccato? Chi ha detto che è peccato, forse gli è sfuggito una tappa. Cioè, non è che gli sono mancati i mezzi materiali per poter farlo. Non è che ha detto adesso, glielo vado a dire, poi se mi dice di no, pazienza. Se ti dice di no, comunque sia, tu l'hai fatto lo stesso. Però non l'ha fatto quel soggetto di cui ho parlato prima, ok? Il soggetto di cui ho parlato prima non l'ha fatto, si è fermato, si è reso conto che stava andando in un precipizio, stava facendo una cosa che non doveva fare, quindi si è fermato, non è che gli sono mancati i modi e i tempi di farlo, si è fermato. E quindi noi siamo a livello della tentazione. Siamo a livello della tentazione. Della tentazione che bussa alla porta, ti ha dato tanto fastidio, però a un certo punto tu ti sei reso conto che con il tuo impegno umano e cristiano non puoi andare in fondo. Quindi questa persona non la possiamo condannare, semmai la possiamo lodare.
Scusa, io non mi ricordo dove, però il Signore dice dal momento che tu guardi un uomo e lo desideri è peccato.
Lo desideri. Quindi lo desideri, però lo desideri, quindi se c'è l'occasione lo faresti pure, questo è il discorso di fare il Signore, la cosa è diversa. Altrimenti tutte le tentazioni, se sono peccate, ha peccato pure il Signore. Pensate alle tentazioni del deserto. No, non è che non poteva farlo, ho detto che non è che non poteva farlo. A un certo punto si è fermato da solo perché si è reso conto che è una cosa che non va fatta. La cosa è diversa, non è che gli sono mancati i modi, non è che dice ci ho provato, non ci sono riuscito. Mi sono fermato. Ha scelto di fermarsi, capito?
Ha parato la coscienza,
formata naturalmente.
Secondo me è fondamentale il fatto che bisogna lodare quella persona, perché nel caso da un punto di vista c'è un concetto realtà con la libertà e con la scelta ha deciso di
perseguire. Ed interrompere questo percorso che importava poi al peccato. Quindi non è che gli sono mancato e dice ci ho provato e non sono riuscito, capite bene? No? Non c'ha, non c'è. Gli è frullato nella mente, ha dato fastidio, però magari o con la preghiera, con qualcosa d'altro, già l'ha superato per un momento, capito?
Volevo dire anche un'altra cosa, però tutto questo dipende anche dalla formazione della coscienza del soggetto, perché se il soggetto dentro di sé ha una formazione che per lui quello che fa è giusto, perché dovrebbe essere sbagliato? Cioè bisogna vedere poi la sua formazione personale, perché ci deve essere dei parametri che o abbiamo noi acquisito o che insomma in qualche maniera conosciamo.
Vabbè, però noi già abbiamo una legge sola, la legge sola è la parola di Dio, e da quelle noi ci dobbiamo formare.
Sicuro, e forse anche lo Spirito Santo.
La parola di Dio e lo Spirito Santo sono le stesse cose. Ok, bene, andiamo avanti. Vedete che ci siamo svegliati, quindi possiamo andare avanti. Allora, io ho detto che noi siamo figli del nostro tempo, che subiamo anche l'influsso dell'ambiente culturale in cui ci muoviamo, gli esempi di San Paolo e tutte le cose che vi ho dato. Tuttavia, tale influsso non è assoluto e decisivo, lascia sempre in noi uno spazio di libertà interiore. Ecco, se io mi trovo qua, tutti mi dicono che l'aborto fino a una settimana, due settimane, una cosa tre mesi, una cosa normale, e quindi la mia coscienza mi dice che non è un uccidio, infanticidio, e quindi la cultura odierna è questa, e io sono tranquillo, non si può fare. Noi siamo un ambito culturale magari che ci condiziona, ma c'è comunque uno spazio alla nostra libertà. L'ambito culturale, il ricondizionamento culturale, non ti toglie la tua libertà. Tu hai sempre la libertà di poter dire questo sì, questo no, al costo di morire. Ecco perché c'erano i martiri, perché loro a un certo punto hanno detto questa è una linea rossa, da qui non si passa, piuttosto la morte. Piuttosto la morte. E allora a questo punto uno arriva anche a scrivere la sua fede con il sangue, perché c'è un limite oltre il quale non ci si va. E Gesù ci dirà a che serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la tua vita, a che serve essere dalla parte dell'opinione comune pubblica quando poi tu ci perdi la tua vita interiore, poi la tua vita anche futura. Perché noi stiamo facendo questa riflessione, non è che dobbiamo diventare bravi scienziati, perché possiamo diventare un pochettino illuminati per essere buoni cristiani, in vista di che cosa? In vista della vita eterna. Questa è una bussola, una meta che noi non possiamo mai perdere di vista. Allora, adesso sul titolo del volantino che avete anche a casa del programma c'è scritto morale fondamentale. Morale fondamentale, poi per dare un esempio, è come anche nella medicina: non è che chi va a fare medicina fa tutta la medicina, sceglie, c'è chi diventa ortopedico, chi diventa chirurgo, chi diventa nefrologo, che diventa quello, cardiologo, eccetera eccetera. È tutta medicina, però con i rami diversi. Così anche la teologia, così anche la morale. La morale ha diversi ambiti. Adesso un ambito che soprattutto va molto di più è l'ambito bioetico, dove si discutono i temi, come dicevo prima, concepimento, l'aborto, accanimento terapeutico, fine vita, eccetera eccetera. Questo è bioetico. C'è anche la morale sociale, quella che abbiamo fatto con i diaconi, non so se qualcuno c'è, abbiamo fatto con i diaconi per due anni, la morale sociale che parla della carità, della giustizia, eccetera eccetera. E poi c'è la morale fondamentale, che dà un po' l'infarnatura su quello che poi uno porterà avanti, perché chiunque voglia fare la morale non può farlo, prendere qualche specializzazione, se non ha nemmeno diciamo